Ciao a tutti galileiani, bentrovati in questa nuovissima puntata di Gali Talks. Io sono Alessandro Marzocco.
E io Edoardo Ercolani.
Ed oggi siamo qui con un ospite d'eccezione, Francesco Furlani.
Ciao ragazzi!
Che cosa fai? Qualcuno magari ti avrà visto su Instagram, sicuramente su TikTok, su YouTube. Che cosa fai?
Ok, allora io intanto sono, piacere, Francesco, ho 25 anni, sono di Verona e sono principalmente un fotografo e videomaker, ma da settembre del 2022 circa, idea che tra l'altro era già venuta da un anno prima, quindi alla fine del 2021, ho deciso di acquistare un van. Ho deciso di acquistare un van che appunto mi è arrivato dopo un anno di ritardi e casini vari, quindi vabbè, mi è arrivato dopo un anno, a fine del 2022, e mi è arrivato appunto questo van, e semplicemente grazie a quel van è stato un acquisto voluto da me non solo a livello di passatempo, quindi avere la possibilità di viaggiare appunto nei posti, perché premessa, io sono un fotografo paesaggistico, ok? Quindi mi piace molto andare magari nelle Dolomiti, andare, non so, girare insomma l'Italia, nei migliori spot in Italia e perché non anche all'estero, e scattare appunto a paesaggi, montagne, colline, mare, eccetera, eccetera. Ma era un po' difficile con la macchina, soprattutto quando dovevo dormire fuori, visto che andavo comunque in posti abbastanza distanti. E sostanzialmente mi è uscita l'idea di acquistare appunto questo van. A fine 2021 è arrivata l'idea, a fine 2022 è arrivato il van, e niente, visto che avevo un van ho detto: perché non unire non solo la mia passione per la fotografia, farla diventare un lavoro effettivamente e unirla con il mondo dei viaggi? Quindi ho utilizzato il mio van come mezzo per viaggiare ma allo stesso tempo guadagnare. Esempio, sono appena tornato dalla Sicilia, sono stato un mesetto in Sicilia, molti direbbero per divertirmi per vacanza, però cioè sì, ovviamente, la parte bella di questo lavoro è che puoi anche divertirti, ma appunto principalmente per lavorare. Ho appena portato a termine un lavoro per Gobuni, un'azienda di noleggio van e camper, e per Spartivento, un grande noleggio di charter, di yacht, di catamarani giù, che c'è in Sicilia, ma c'è anche in Sardegna e tanti altri posti, insomma. Quindi banalmente ho affrontato questi 20 giorni in Sicilia, 21 giorni di preciso in Sicilia, dal quale non ho solo viaggiato, mettiamo che su 21 giorni 7-8 ho lavorato e gli altri restanti ho girato la Sicilia, che tra l'altro ve la consiglio, ecco, perché è veramente tanta roba.
Ti piacerebbe descrivere insomma come funziona la vita in un van, di cosa hai bisogno, quali sono i vantaggi e svantaggi?
Ok, certo. Allora, partiamo dal presupposto che quando si va a scegliere un van c'è un grande pilastro da affrontare. In primis, quanto lo si vuole lungo appunto il van: 5,40 m, 6 metri, 6,40 m, in base insomma alle misure, poi ognuno è alle proprie esigenze. Quindi, se si viaggia in due, un 5,40 m dal mio punto di vista potrebbe bastare, un 6 metri, un 6,40 m sono un po' più grandi. Diciamo che io, visto che viaggio quasi sempre da solo o con la mia ragazza, ho dato priorità a un 5,40 m che è bello corto. Poi ovviamente in base a come lo configuri puoi avere quattro posti letto con il tetto a soffietto che si può rialzare, due posti letto, insomma dipende un po' dalle proprie esigenze. Sta di fatto che io ho scelto un 5,40 m, quindi bello compatto, perché sono quasi sempre da solo o con la mia ragazza, e talvolta quando si aggiungono i miei amici si fa un po' lo sforzo di essere un po' strettini effettivamente, però ho quattro posti letto sia per la marcia che per dormire, e quindi banalmente posso invitare tranquillamente altri due amici e persone. Sostanzialmente un van è composto da degli elementi molto molto importanti. Allora, vabbè, tranne i due passeggeri frontali, tutto il retro è la parte di servizi, ok? Quindi troviamo un frigorifero, troviamo una cucina con i due fornelli e il lavabo, troviamo a coda del van il letto, troviamo anche un bagno con la possibilità di farsi la doccia sia internamente che esternamente, e dopo ci sono molti servizi. Poi ovvio dipende da van a van, questo è piuttosto moderno, piuttosto qua praticamente full optional, e quindi troviamo anche l'acqua calda, troviamo anche tutte le batterie di servizio, troviamo Poi ovvio che ci sono delle piccole differenze, come per esempio il riscaldamento, che potrebbe andare, come nel mio caso, a gasolio, e quindi pesca automaticamente il gasolio dalla tanica, insomma, del mezzo, oppure magari a gas, però lì sostanzialmente consuma più gas, devi cambiare ogni volta le bombole. Anche io ho le bombole di gas, però utilizzandole solo per il fornello, diciamo che ne cambi veramente una ogni 5-6 mesi, cucinando praticamente tutti i giorni. Questo è un po' cosa c'è, come funziona un van, ecco.
Bello, ma io immagino un po' questa vita in van. È stata una cosa che mi ha sempre incuriosito molto. Il viaggiare, il vivere in van, che no, è proprio diverso cioè, sì, si viaggia, però non è il viaggio classico che consideriamo noi. E com'è un po', cioè, qual è il veri vantaggi che ci sono sia nel viaggiare che nel vivere, no? Perché si concentrano le due cose in questa esperienza molto particolare, molto immersiva anche, penso, no?
Beh, allora, di vantaggi dipende da che punto di vista li guardiamo, nel senso che i vantaggi ci sono, ma non a livello magari di, come si può dire, di risparmi. Premessa, magari se devi acquistare un van, soprattutto attualmente, non ne vale poi così tanto la pena, visto che i prezzi sono ta veramente tanto alti. Banalmente abbiamo avuto un'esplosione dei prezzi a inizio di quest'anno, appunto. Cioè, a inizio dell'anno scorso e poi anche all'inizio di quest'anno,
All'inizio
in
del
cui,
2022.
e poi anche un po' all'inizio del 2021, parliamo di gennaio-febbraio, in cui sostanzialmente i prezzi sono saliti sono saliti tranquillamente del 20-25%. Quindi banalmente veicoli che costavano magari prima 40-45 mila e che adesso costano tuttora, magari 60, 50, 60, e non se non addirittura anche passare da 50 mila a 80 mila euro, quindi incrementi quasi del 80-90%, cioè prezzi veramente fuori di testa. E quindi magari attualmente non ha poi così senso acquistare un van nuovo, o meglio sì, per chi probabilmente sta bene economicamente, ma per un ragazzo che si vuole imbattere attualmente in un progetto del genere, secondo me, se vuole usarlo solo per scopo ricreativo, è un po' una spesa esagerata. Ovvio, se poi fate come me, ok, che
Che è anche un po' il tuo mezzo di lavoro.
a parte che, premessa, io l'avevo acquistato qua ancora, i prezzi non erano poi così alti, ok? Quindi magari eravamo su un 60 mila circa, e adesso attualmente questo veicolo, di preciso, se lo configurate, costa 77 mila euro, quindi cioè, prezzi che sono veramente aumentati di un sacco. Ma se, appunto, come diceva Alessandro, se si va a utilizzare questo mezzo anche come lavoro, beh, allora si ha un rientro economico ed è un po' come se fosse la sede della vostra attività. Quindi magari quando aprirete un giorno un'attività, a meno che non sia completamente online, beh, avrete bisogno di una sede, di un negozio fisico. E questo potete vederlo un po' come negozio fisico. Ovvio che ha un vantaggio che ti può permettere di
Spostarti.
guadagnare, di spostarti, di viaggiare, di vedere tante, tante belle cose, ma sì, diciamo che a livello economico, se devo fare un paragone con una casa, sicuramente i costi sono molto meno elevati se stai fermo, perché comunque hai una bombola del gas che saranno 30 euro ogni 6 mesi, hai l'acqua carico scarico, costerà caricare e scaricare tutto ogni volta più o meno 2-3 euro, quindi sono re relativamente molto basse rispetto a delle bollette che si hanno attualmente a casa. Ma bisogna considerare anche che se si vanno a fare 1000-2000 km, come nel mio caso in Sardegna, in Sicilia, si vanno a spendere tranquillamente al mese 400-500 euro di gasolio, ok? Che non sono, insomma, una spesa non indifferente,
Certo.
tralasciando ovviamente, come dicevo prima, i costi del veicolo.
Certo. E a proposito dei costi alti dei van, insomma, già con più camperizzati che acquisti, no? Io ultimamente ho visto un sacco di video su TikTok, e infatti ti vorrei chiedere se sono real o no, di persone, spesso americane, lo dico, che prendono un van e se lo camperizzano da loro. Secondo te è possibile, oppure come i bambini indiani che costruiscono le case da zero?
Ok, allora, questa è una bella domanda, nel senso che effettivamente è pieno di persone che stanno facendo così, ma più dal mio punto di vista o perché proprio gli piace camperizzare un veicolo o perché tendono a risparmiare. Purtroppo con sempre legati al discorso del fattore che attualmente i prezzi di veicoli ricreazionali già fabbricati dai grandi marchi come magari il mio Imer oppure Bussner oppure Elise oppure non so, Adria oppure tanti altri brand hanno la questione che hanno aumentato appunto tanto i prezzi, ok? Quindi banalmente se una persona si deve trovare di fronte ad acquistare un veicolo a 70-80 mila euro è un po' difficile. Poi è ovvio che tutti i prezzi, cioè non sono aumentati solo i prezzi di Imer e dell'allestimento Imer, ok? Quindi loro che allestiscono il mezzo, ma è tutto un concatenarsi di situazioni come per esempio anche la Fiat che gli cede il Ducato ad un prezzo molto superiore rispetto a prima e quindi è tutta una catena di cose che fa sì che il prezzo vada ad aumentare. Ma banalmente adesso ci sta la soluzione di camperizzarselo anche perché è la più economica, però c'è da dire che devi saperlo fare. Perché è veramente difficile mettere le mani magari sia sull'impianto elettrico che sull'impianto idrico, su tutto il mobilio, cioè non è poi così semplice.
Quindi
E
queste persone si fanno aiutare sostanzialmente.
queste persone o sono veramente brave e sanno gestire un po' il tutto, oppure magari hanno qualcuno che gli dà dei consigli, però assolutamente lo fanno perché attualmente è la soluzione migliore. In primis per risparmiare veramente tanti soldi, 15, 20, 30 mila euro tranquillamente, e anche perché poi magari hai un veicolo che sai se si rompe qualcosa dove metterci le mani perché l'hai fatto te, e soprattutto hai un veicolo unico nel suo genere che sai di aver solo te, ok? Quindi è proprio il tuo mezzo, diciamo. Però sì, non è semplice. Adesso so che esistono anche dei libri che ti spiegano veramente tutto nei dettagli, oppure magari puoi farti dall'elettricista, farti fare la ricostruzione dell'impianto di cosa devi fare e poi ti arrangi te, però comunque ci sono tante cose secondo me che devi essere, tra virgolette, studiato per fare.
Ok, e adesso vorrei farti un'altra domanda un po' andando oltre, più sul piano naturalistico, ambientalistico, insomma. Vivendo sostanzialmente immedesimato co con la natura, quello che molto più che rispetto a chi vive in una casa normale, la tua sensibilità verso l'ambiente, e lo vedo anche su TikTok, quanto è aumentata, quanto è migliorata, volevo chiederti.
Ah, beh, allora sicuramente aumentata. Però non che prima fosse assente, diciamo. Io sono sempre stato uno che gli piace viaggiare nella natura, cioè sono uno che ci tiene molto l'ambiente, quindi magari se vedo amici che buttano il mozzicone per terra, gli dico: ah, non ti costa niente buttarlo nel suo posto, anche perché sull'effettivo è così. Solo che spesso la gente non gli interessa, quindi in realtà è anche una lotta persa, che magari vedo uno che butta il mozzicone, cosa vuoi che gli dica? Non gli dico niente, perché tanto non, probabilmente non, è difficile che cambierebbe la propria ideologia scelta in futuro, quindi si troverebbe, secondo me, a rifarlo senza problemi. Però vabbè, magari con i miei amici glielo faccio capire. Poi vabbè, io ho tutti amici praticamente che non fumano e quindi non mi trovo nella condizione di mozziconi per terra e quant'altro. Però sicuramente al nord si fa ca cioè, ci facciamo caso, ma neanche troppo. Mentre se si va al sud si trovano veramente mura. Non so, magari in Sicilia, che appunto ci sono stato, ma penso che lo sappiano anche tutti i siciliani, ci sono veramente pareti laterali sulla strada di insomma, immondizia, robe fuori dal comune. Poi sono il primo a dire che spesso mi sono trovato in Sicilia con due o tre sacchi di immondizia nel van perché non c'erano i posti in cui buttarla, quindi però, là hanno ancora l'ideologia in teoria del porta a porta che insomma, potrebbe essere valida sotto certi punti di vista, però per un turista che viene lì il porta a porta è un po' limitante, nel senso dove può buttare via l'immondizia un turista che viene lì, cioè se la riporta in aereo a casa, insomma, non penso sia il massimo. Però insomma, diciamo che in Sicilia ho visto tante cose brutte, nel senso, la peggiore è stata vedere diverse volte, almeno 3-4 volte, bancali di Eternit buttati per terra nella natura, che quelli sono veramente una cosa fuori dal comune, e lo fanno perché giustamente là smaltire Eternit, ma un bancale di Eternit magari ti costa 600 euro, faccio un esempio, e pagare qualcuno che te lo butta nei campi te ne costa 100. Quindi giustamente magari ci si libera così di quel materiale, però insomma diciamo che non è il massimo là, soprattutto nelle zone non turistiche, ecco.
Certo, ma infatti con questo ragionamento qua appunto, no, dei rifiuti come smaltire, mi viene in mente direttamente il fatto che tu viaggiando spesso vai in luoghi completamente deserti, senza alcun servizio, senza... Però appunto la cosa proprio impressionante è che viaggiando in van puoi andare letteralmente dovunque, infatti... Un po' ti volevo chiedere che cosa serve, se serve qualcosa che ci sia nel posto, ad esempio, non so, l'acqua per rifornirti, cioè tu hai all'interno la cucina, il bagno, riesci ad essere completamente indipendente, come dicevi?
Allora, diciamo che io ho un'autonomia di 100 litri, okay, di acqua che mi permettono di andare tranquillamente avanti una settimana da solo arrangiandomi, e quindi difficilmente io sto in zone appartate, diciamo, per più di una settimana, anche perché comunque io ho l'esigenza di andare a caricare e scaricare l'acqua almeno una volta a settimana, e ho l'esigenza di andare a buttare via i rifiuti almeno una volta a settimana. Poi io combatto un po', tra virgolette, la questione della raccolta differenziata, perché banalmente, vabbè, raccolgo carta, allora assolutamente l'umido è sempre poco, perché gli scarti sono veramente limitati quando si fa van life. Poi magari per i primi 2 o 3 mesi ancora no, perché si è abituato a mangiare a casa, a sprecare roba, eccetera, eccetera, però dopo 4-5 mesi riduci veramente a zero i rifiuti, quindi banalmente l'umido può essere la buccia di banana che non mangi, ecco, tutte quelle cose lì e che butto
Quindi,
banalmente in natura.
scusami se ti interrompo, questa cosa si collega anche molto con quello che dicevamo prima dell'immersione in natura che indirettamente, volente o nolente, ti aumenta la responsabilità.
Infatti con l'umido magari lo butto fuori, ok, in natura. E parliamo di robe veramente, cioè roba minima, e
Certo.
invece la raccolta differenziata per carta, plastica e vetro. Quindi solitamente mi muovo così io.
Ho capito, ma diciamo, tu quando viaggi, quando ad esempio appunto avevi detto sei stato 91 giorni in Sicilia, così sia per lavoro principalmente, però appunto sicuramente anche per una bella esperienza, ma di solito come vai, cioè diciamo stai tanto tempo fuori casa, viaggiando, diciamo... Finita la Sicilia, ad esempio, adesso sei tornato a casa, però magari poi vai in un altro viaggio oppure comunque dopo un mesetto che
No,
stai in giro,
no,
com'è
allora,
un po'?
sostanzialmente io sono sempre in van, ok? Adesso vabbè, sono tornato ieri a Verona e quindi penso di stare qua almeno 3-4 giorni, così vedo anche un po' di amici, perché comunque anche loro sostanzialmente fanno la loro, e quindi a me giustamente dopo un po' mi viene comunque sempre voglia di vederli.
Certo.
E quindi niente, io sostanzialmente quello che faccio è, dopo finito un viaggio, vado a casa, mi sistemo quei 3-4 giorni in cui mi lavo tutte le cose, se non le ho lavate durante il viaggio, mi sistemo per bene, pulisco tutto il van e poi riparto. Se non ho impegni, vado altrove, vado distante, e comunque è importante che i miei viaggi vanno di pari passo al lavoro, nel senso che do priorità al lavoro e il mio viaggio si instaura nel luogo in cui avrò il lavoro, e non viceversa. Quindi non è che voglio andare in Sicilia, mi trovo e lavoro in Sicilia. Ho dei lavori in Sicilia, perfetto, mi vado a trovare, cioè, vado a fare il viaggio in Sicilia. Quindi solitamente mi muovo così. E poi ovvio che so delle aziende che mi danno una fee, un pagamento mensile per sponsorizzare un determinato brand, come potrebbero essere le catene, mi danno un tot budget. Io con questo tot budget mi vado, non so, in Portogallo piuttosto che in Sicilia, piuttosto che in Spagna, in Sicilia non penso adesso di tornarci, però ecco, insomma, do priorità al lavoro e poi in base al lavoro mi metto
Certo.
muovermi.
E adesso, scusa, se ti piacerebbe raccontarci un po' i tuoi viaggi, quali sono stati i viaggi, quelli più lunghi, quelli più belli, quelli in Italia non, ovviamente, quali sono stati i tuoi posti preferiti, ovviamente.
Allora, partiamo dal presupposto che io ho ritirato il van nel 2022 a ottobre. Il primo viaggio è stato un mese e mezzo, in quattro sul van, a Tarifa. Tarifa che è la punta più a sud d'Europa ed è a sud, praticamente a sud della Spagna, quindi proprio in fondo, dove c'è lo Stretto di Gibilterra, per capirci. E siamo andati a Tarifa, col senno di poi avrei preferito andare in traghetto anche perché ho buttato su 8.000 km sul van sostanzialmente tra andata e ritorno e col senno di poi avrei preferito prendere il traghetto a Bologna, andare a Tarifa e tornare indietro col traghetto anche perché avrei risparmiato veramente tanto. Ho fatto il calcolo che più o meno avrei risparmiato tranquillamente almeno 1.000 euro tra gasolio e autostrada. E niente, quindi questo è stato il primo viaggio e probabilmente il più impegnativo. Poi io come tappa preferita ho le Dolomiti, ok? Quindi le Dolomiti sono dal mio punto di vista lo spot migliore. Poi vabbè, io ho un amore incondizionato per le Dolomiti perché ci abito vicino, cioè un'ora e mezza sono su e quindi diciamo che sono un po' innamorato delle Dolomiti.
Insomma, delle Dolomiti qual è il tuo posto preferito?
Allora,
Delle valle?
nelle Dolomiti il mio posto preferito è sicuramente zona Passorolle, ok? Quindi zona Passorolle e poi io ho una casa anche a Molveno che è insomma vicino ad Andalo dove c'è la Paganella, anche lì si va a sciare, tanta roba. Però sostanzialmente le mie parti più preferite, vabbè, tranne togliendo i soliti spot classici come Lago di Braies, Lago di Carezza, Tre Cime di Lavaredo e solite cose, lo spot che prediligo, vabbè, zona Tre Cime di Lavaredo, però non proprio Tre Cime di Lavaredo, ma dintorni e la parte relativa al Passorolle e adesso volevo andare su a Passo Jau, che anche lì ci sono passato, ma non mi ci sono mai fermato, anche perché non so se saprete, insomma, sti giorni ha fatto ancora tantissima neve a maggio e sì, ha fatto veramente tanta neve, quindi sto aspettando che si sciolga per andare su quando non ce n'è, anche perché ho scaricato già tutti gli sci e tutto, quindi non c'ho voglia di rimettermeli sopra. E quindi questo è quanto. Quindi primo viaggio a Tarifa, il più lungo, e il secondo viaggio è nelle Dolomiti, che dal mio punto di vista è lo spot che finora ho preferito. Poi anche la Val d'Orcia è molto bella, quello l'ho fatto 2 mesi fa, però in primis sicuramente Dolomiti. Poi ho fatto Sicilia, volevo andare in Sardegna, magari per settembre, poi ottobre volevo ritornare a Tarifa e poi andare su da Tarifa, non ritornare indietro, ma fare Portogallo, salire Nord Spagna, Nord Francia e tagliare giù e ritornare giù in Italia. Questo è un po' quello che è. L'obiettivo sarebbe di raggiungere entro fine di quest'anno l'Islanda, però è un po' distante, ci vuole un bel po' di budget, dei lavori, dei bei lavori. Quindi
Certo, se no Capo Nord, per esempio, che è molto da van, da camper.
esatto. Esatto. Però Capo Nord diciamo che è tantissima roba, però anche lì è un viaggio che io voglio assorbire in 2 o 3 mesi. Perché secondo me se faccio la stessa storia di Tarifa, che mi sono fatto 8.000 km e in mezzo a vedere Barcellona e un altro spot e basta, non è, secondo me, non è fare i chilometri giusti rapportati ai posti che vuoi visitare. E poi butti via i chilometri ovviamente, perché spendere 8.000 km per andare a Tarifa e basta, a quel punto si prende il traghetto, buona. Anche perché se sul viaggio non vai a vedere nulla, che senso ha?
Certo, ma questi diciamo lavori di cui parli, sempre come dicevi sul mondo del videomaking, così, di che cosa si tratta un po', se si può dire, se è una domanda
No,
troppo.
ovviamente. Allora, io lavoro per Nest Seeker Italia, che è un'azienda che gestisce di attici di lusso, case di lusso, quindi banalmente la casa di Mulino Bianco, tutte queste cose qui, ok? E io lavoro per loro, ok? Mi occupo tutta della parte relativa ai video per loro, ok? Quindi tutta la parte montaggio video, droni, eccetera, di Nest Seeker. Poi io lavoro per aziende abbastanza grosse, come può essere magari quella che ho appena citato, come Gobuni, quindi aziende che lavorano prettamente nel settore di van, visto che comunque il mio settore giustamente è dove riesco a portare più pubblico. Poi lavoro anche per, ho lavorato per Spartivento, un'azienda che noleggia super yacht. Poi ho lavorato con magari, non so, Caravan Park Sexten, che è un campeggio di lusso delle Dolomiti, e lì ovviamente non si va a fare solo magari quello che può essere, ovviamente per chi decide di collaborare con me a livello settoriale, quindi per quello che mi occupo io, si va anche a stabilire un'organizzazione, una collaborazione a livello social. E non solo relativa a parte video e foto. Banalmente, una collaborazione con un campeggio si può stabilire anche sui social, no, quindi non solo che vado a creare dei contenuti, ma anche sui social. Che poi, banalmente, se devo guardare quanto mi fruttano i social rispetto magari a quello che mi frutta il mio lavoro da videomaker, è molto di più quello che magari mi frutta il lavoro da videomaker, ma questo perché sono molti di più i lavori che in quel settore, almeno attualmente. Adesso mi sto mobilitando molto anche a livello social, perché sicuramente ti danno molta più flessibilità come lavoro. Ovviamente, se
Certo.
entrambi i lavori ti danno 10.000 euro, sono due lavori ben diversi, perché magari quei 10.000 euro dei social puoi permetterti di andare a viaggiare, perché giustamente non sei legato a strutture, devi fare brigate, cioè puoi fare tutto anche in
Certo. È un po'
viaggio.
come dicevi il discorso dell'ufficio, del luogo di lavoro, però su ruote.
Esatto, la stessa identica cosa. E quindi magari, cioè, probabilmente sarebbe l'ora di prediligere un po' di più i lavori a livello social, però per ora mi va benissimo così. E quindi, sì, insomma, lavoro fisso, lavoro costante, non dico dipendente, ma quasi per quelle due o tre aziende. E poi ho talvolta lavori a destra e a sinistra per altri lavori. Comunque ricordatevi, ragazzi, che per trovare lavoro e roba seria, i contatti alla fine sono la cosa più importante. Quindi questo è un piccolo off topic, ma è così, ecco. Questo è quello che mi viene da dirvi dopo comunque 2 o 3 anni di ricerca, di fare. Alla fine i maggiori lavori arrivano tutti da contatti, intermediari, eccetera, eccetera. Come sempre.
Sì, infatti era proprio quello che ti stavo per chiedere, cioè, sì, perché appunto tu, come dicevi, hai qualche azienda che diciamo ti assicura comunque un po' un lavoro, quindi ti dà una certa sicurezza oltre ai social e poi qualcos'altro che aumenta, quindi insomma, un po' diciamo, qualcuno che vorrebbe iniziare, che vorrebbe intraprendere la tua strada, la stessa cosa.
Beh, allora, in primis, vabbè, io partito dal presupposto che io prima facevo un altro lavoro, che comunque mi fruttava abbastanza bene, e quelli che guadagnavo là lì ne ho investiti molti in attrezzatura fotografica, e poi alla fine per acquistare anche il van. Quindi diciamo che io ho investito tantissimo. Quindi parliamo di 80-90% tra van e attrezzatura, quindi veramente tanto, ok? È stata una mossa comunque rischiosa, ma questo perché comunque era la cosa che volevo fare. Poi sapevo che i prezzi dei van si stavano alzando, quindi magari sarebbe stato anche ba banalmente un investimento, o comunque magari sul lungo termine di 2 anni una perdita di 5.000 euro, 10.000 euro, che comunque 5.000 euro all'anno Cioè, sono veramente pochi, poi ovvio, qui bisogna considerare i costi di carburante, bisogna considerare i costi di usura del mezzo, tante altre robe che non voglio star qua a considerare perché poi comunque se ci andiamo a vedere queste cose non finisce più. Però banalmente quello che consiglio è sicuramente di presentarsi. Io per i primi annetti. Per un paio di anni mi sono presentato a molti hotel e ristoranti, proponendo anche lavori a titolo gratuito, perché dovevo farmi un portfolio, ok? E quindi il portfolio è importante per far capire a aziende serie che insomma tu sai fare le cose, che te puoi proporre determinati lavori e che loro guardando questi lavori dicono: ah cavolo, aspetta, ma questo lavora serio. Poi ovvio che se vai da ristorante del tuo paese è un conto, se vai magari al ristorante di cavolo ne so Cracco, sono due cose diverse. Se ti presenti con un portfolio di un lavoro fatto e svolto da Cracco ha sicuramente più valore. Poi ovvio dipende sempre da questo video
Certo.
come l'hai fatto e anche questo lavoro come l'hai fatto. E io banalmente, dopo 2 annetti di video a gratis o comunque che mi pagavano veramente poco, solo scambio merci di qua e di là, sono arrivato a un punto in cui ho alzato, cioè, del 300-400% il listino prezzi mio e ho iniziato a dire: ok, io il portfolio ce l'ho, devo smetterla di svendermi. Tutti mi continuavano a dire che i miei video erano pazzeschi e io ho detto: ma sono, i miei video sono belli, mi dicono tutti che sono belli, perché sto ancora girando a questo prezziario, e quindi ho alzato di brutto i prezzi e mi sono iniziato a proporre a chiudere lavori importanti, ecco. Questo è quanto.
Certo, allora Francesco, noi ti ringraziamo tanto e ti vorrei chiedere solo l'ultima domanda. Allora, considerando che il nostro podcast è un podcast scolastico di un liceo, quindi viene ascoltato prevalentemente da ragazzi da 14 ai 19 anni, ti vorrei chiedere se ti piacerebbe lasciarci un messaggio verso questo genere di ragazzo, questi ragazzi giovani, insomma, che ancora non si sono affacciati al mondo del lavoro, al mondo della vita fuori dalla scuola.
Ok, allora mi sembra un po', un po' banale, scontato. Non lo so, secondo me, dal mio punto di vista, se uno vuole ottenere qualcosa, ciappa, ok? Io
Bene,
veramente,
questa è una bellissima filosofia di vita.
banalmente, io sto ancora facendo video su YouTube e non mi sta cagando nessuno, ok, su YouTube. O almeno mi cagano in pochi, però ad esempio su Instagram magari non mi cagava nessuno, però adesso mi cagano in molti, ok? Quindi già lì siamo esplosi. Banalmente io sono sicuro che con la perseveranza arriverà anche YouTube e arriveranno anche tante altre soddisfazioni a livello social. Questo appunto per quel che riguarda i social, ma è così dal mio punto di vista anche per la vita reale, per il lavoro, ok? Ci sono spesso tante volte in cui io mi sento dire dei no, ok. Adesso sono andato in Sicilia, ho contattato andando in là 400 hotel e ristoranti e ne ho chiusi 10, 15, ok. Quindi tutti gli altri sono comunque no. Ecco, quindi anch'io tuttora ricevo dei no. Però è ovvio che quando vai a chiudere magari ristoranti migliori oppure aziende veramente grosse e vai a guadagnare comunque molto bene, comunque capisci che in parte comunque ce l'hai fatta, capito? Poi è ovvio che, ripeto, bisogna essere, ci saranno sempre i no, ok? Però son convinto che se uno è veramente costante in quello che fa e ci crede, riesce assolutamente a ottenere dei risultati. Ecco,
Bello.
questo è quello che sto provando io sulla mia pelle, quindi più di così.
Fantastico. Noi
Bellissimo, davvero.
Francesco ti ringraziamo
Sì.
tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e
Sì,
quindi grazie.
davvero, davvero ti ringraziamo tantissimo. Penso sia stata una puntata molto, molto interessante.
Vero,
Molto, molto bella, insomma.
vero. Detto questo, la puntata è venuta veramente molto bene. Io penso che possiamo ringraziare il nostro ospite di oggi, Francesco, e da Edoardo Ercolani.
Ed Alessandro Marzocco.
Credo sia tutto e ci vediamo alla prossima puntata di Guy Talks.
Perfetto. Ciao ragazzi.